Afrofonia.
África em sintonia.
News, fatti, commenti.
Gentili ascoltatori e ascoltatrici, a tutti e a tutte voi un cordiale saluto di pace e bene e di un felice e sereno anno nuovo 2025. Con voi oggi al microfono Filomeno Lopez, oggi in gradita compagnia di un ospite che aspettavamo da tanto, ma veramente da tantissimo tempo, e con la quale vogliamo iniziare giustamente questo primo programma di Afrofonia in questo nuovo anno 2025. Si tratta della nostra carissima Kwanza, ora però dico solo questo nome, poi dopo lei insomma si presenterà lei stessa, che ringrazio però di cuore per la sua presenza e il tempo che ci dedica.
Grazie a voi, grazie per l'invito, buongiorno a tutte e tutti.
Ecco, allora, prima comunque di proseguire il nostro dialogo e sentiamo, diciamo così, rendiamo omaggio a lei e a tutte le donne attraverso la voce di Inaida Marta con questo brano musicale che mettiamo sempre, Minger.
Minje, misti nang babu respira, misti nang babu descansa, misti babu vive.
Allora, prima di tutto ti chiediamo così di presentarci un po' al nostro pubblico, dirci cosa e chi sei, le mille e belle cose importanti che fai.
Grazie, cerco di fare un riassunto perché sennò occupo la radio stamattina. Allora sì, sono Kwanza Musido Santos, sono italiana, afro-brasiliana, cresciuta a Roma e sono consulente e formatrice in diversity inclusion per aziende e organizzazioni, quindi mi occupo diciamo del welfare, delle risorse umane, di training e formazioni specifiche per garantire un ambiente di lavoro più armonioso, scevro da discriminazioni e molestie di vario tipo, e sono anche cofondatrice dell'associazione Questa è Roma, che è un'associazione che abbiamo creato 12 anni fa, quasi 13, nel 2013 con un gruppo di giovani italiani e italiane di origine straniera cresciuti a Roma, con l'obiettivo di lottare contro ogni forma di discriminazione attraverso l'arte, la cultura e le attività ricreative. E quindi facciamo varie attività anche nelle scuole e per la società in generale, per favorire appunto per mostrare una società plurale come è Roma effettivamente, ma che raramente si vede nei media, si vede rappresentata nel mainstream.
Però a me interessava di più parlare di un aspetto, e soprattutto questo aspetto delle tue battaglie di sempre contro non soltanto il razzismo sistemico, ma anche altre forme di discriminazione sociale, l'impegno molto attivo in questo. Abbiamo appena lasciato il 2024. Sei stata immersa da tante cose. Quale bilancio hai fatto di tutte quelle cose che hai condotto finora?
Beh, io purtroppo tendo ad essere un po' negativa su queste cose, sì. Perché comunque se pensiamo a una delle leggi più discriminatorie attualmente in Italia, è più vecchia di me questa legge, cioè ha quasi 33 anni. E sto parlando della legge per la concessione della cittadinanza italiana a figli di immigrati stranieri nati e cresciuti in Italia. E questa legge appunto è vecchissima e ciò nonostante ancora ci dobbiamo battere per cercare di sensibilizzare i politici affinché la cambino finalmente. E quindi già solo questo purtroppo rende il bilancio molto negativo. L'anno scorso di nuovo è tornata in auge la questione, ovviamente di conseguenza delle Olimpiadi che ci sono state, perché ovviamente quasi la metà della nazionale italiana di tutte le discipline sportive era composta da figli e figli di immigrati, quindi da italiani non bianchi. Questo ovviamente ha riportato la questione però sempre sul piano del merito, no? Quindi diamo la cittadinanza a questi figli di stranieri perché così ci portiamo a casa gli ori e gli argenti. Ma non, la cittadinanza non dovrebbe essere un merito, non dovrebbe essere un premio, tant'è vero che agli italiani che finiscono in prigione non viene tolta, perché non c'entra niente l'essere cittadino italiano o italiana con diciamo il comportamento civile che una persona poi adotta. E purtroppo questa questione ancora viene banalizzata in questo modo, e comunque anche se fosse per quello non è stata cambiata la legge, anche solo per diciamo su incentivo di questa cosa del merito, che è comunque problematica. Quindi siamo ancora in una fase in cui avete visto, probabilmente avete sentito parlare anche del referendum,
sì.
un ennesimo tentativo di riportare attenzione sulla questione, che ovviamente è andato molto bene, nonostante il pochissimo tempo. In meno di 2 settimane si sono raccolte più di 600.000 firme, ma noi non ci stupiamo, noi attivisti non ci stupiamo di questo risultato, perché da anni, già dall'Italia Sono Anch'io, più di 10 anni fa avevamo raccolto 200.000 firme per depositare una legge di iniziativa popolare, e appunto non è andata a buon fine, è rimasta diciamo in un cassetto del Parlamento. E così anche il referendum, ovviamente l'Italia, gli italiani, le italiane vogliono il cambiamento di questa legge, non c'è più nessun dubbio a riguardo, a prescindere dal colore politico. Il problema è che la politica istituzionale non ha la minima idea di come è composto il panorama sociale, quali sono i veri problemi degli italiani oggi. E questo non parlo solo della questione di cittadinanza, parlo anche di tutte le altre questioni che riguardano anche gli italiani bianchi. Quindi è questo il problema, ci sono queste camere di potere in queste campane di vetro che vivono proprio in una società italiana parallela, e quindi non hanno un'idea di quali sono i problemi veri, reali, di cui bisogna occuparsi attualmente. E in questo ci cade anche il problema della cittadinanza, che continua a essere usato sia da destra che da sinistra come un tema per accaparrarsi voti in fase di campagna, e non come un tema veramente importante e centrale, che va a impattare sulla vita di milioni di persone, perché parliamo di almeno 1 milione di persone che stanno in questa condizione di essere stranieri a casa loro, no? Nati e cresciuti in questo paese, lo amano nonostante tutto, ma non possono rappresentarlo, non possono contribuirvi politicamente, attivamente, perché non hanno questo pezzo di carta che dice cittadino italiano. E questo dà luogo ovviamente a tutta una serie di discriminazioni, di opportunità che non si possono cogliere, di scambi all'estero, ma anche semplicemente se pensiamo al settore pubblico. Una persona studia qui, fa tutte le scuole, fa l'università, perché abbiamo un sistema universitario pubblico, e poi non può andare a operare nel pubblico, non può andare a operare negli ospedali pubblici, nelle scuole pubbliche, perché non ha questo benedetto pezzo di carta. E quindi è un tema che non solo crea discriminazione e disequilibrio e diseguaglianze, ma in cui anche noi italiani con la cittadinanza ci perdiamo, perché perdiamo dei talenti, perdiamo quella pluralità sociale che darebbe un grandissimo valore e contributo a tutti quanti.
Però se, come dice giustamente, da tanto tempo che vi operate da questo punto di vista, quindi avete la sensazione che la maggioranza degli italiani hanno capito che questo è un discorso da oltrepassare. Ma come mai allora si continua ancora a usare questo come tema di dibattito politico, che però invece di parlarne di gente nata qui, eccetera, comunque la presentano politicamente come un problema dei migranti, quindi come se fosse dei genitori e non dei figli. E vedo che spesso la società italiana ci casca in questa storia, perché questi non sono migranti. Secondo te perché ci si riesce sempre a distrarre e ogni volta fare tutto questo sforzo perché questo tema apparisse più alla società italiana come un tema legato all'immigrazione?
Perché conviene, purtroppo, politicamente conviene, come si dice a Roma, buttare tutto in caciara.
Sì, sì.
E quindi, purtroppo, complice anche l'analfabetismo funzionale che ormai cresce a dismisura in questo paese. Lo vediamo anche dai commenti sui social. Purtroppo i social hanno dato voce veramente alla qualunque. Sì, mentre sì, prima, sì, ovviamente, per dire un'opinione, per commentare delle questioni politiche di un certo tipo dovevi avere
una certa competenza,
certificato, laurea, esperienza, qualsiasi cosa, no? Adesso, grazie ai social, chiunque può prendere un telefono e dire la propria. E è proprio un meccanismo basato sui like, non tanto sulla competenza, cioè non importa se quello che dici ha senso, importa solo se lo dici in una maniera impattante,
sì,
ironica, sì, o assurda, drammatica, quindi non importa il contenuto più, importa più la forma. E questo purtroppo anche gli stessi politici, cioè non devi avere una laurea per essere un politico istituzionale, che da una parte ci sta, perché altrimenti staremmo in una elite aristocratica e quindi le persone, diciamo, più umili non potrebbero essere rappresentate in Parlamento, dall'altra però contribuisce alla caciara di cui sopra, e quindi non si prendono seriamente le cose, perché ovviamente prenderle seriamente costa sforzo e nessuno vuole fare sforzo in questo paese. Nessuno si vuole sforzare, non siamo un paese che, diciamo, apprezza lo sforzo o comunque che dà valore allo sforzo. Siamo un paese che purtroppo cerca sempre la scappatoia più facile. Questa è proprio parte della cultura italiana.
E che bilanci fai su altre responsabilità che hai avuto finora?
Da brava persona umile faccio anche un po' di autocritica, quindi mi sto rendendo conto anche della, diciamo, che magari a volte stavo facendo proprio questa riflessione che soprattutto noi attiviste e attivisti, soprattutto su queste tematiche sociali legate alle discriminazioni, magari a volte tendiamo a usare un linguaggio non sempre accessibile, non sempre comprensibile, no? Un po' accademico proprio, e che quindi non riusciamo ad arrivare con i nostri messaggi, per quanto siano messaggi di accoglienza, di solidarietà a tutte le persone. E quindi ci siamo un po' costruiti una bolla, no? In cui continuiamo a cantarcela e suonarcela tra di noi praticamente, ma non riusciamo ad arrivare al mainstream, alle masse che, come dicevo prima, hanno problemi reali, quotidiani, di portare il pane a casa. E quindi secondo me mi sono data questo obiettivo 2025 di cercare di adeguare un pochino il registro che usiamo per essere più accessibili da un punto di vista del linguaggio, ma anche delle battaglie che facciamo, cioè cercare anche di diversificare gli strumenti e i tipi di iniziative che facciamo per sensibilizzare sulle varie tematiche, quindi non solo piazze, ma anche altri luoghi
forme,
in cui non ci si aspetta, no, di parlare di queste tematiche, perché è importante, sono tematiche di cui ognuno di noi si dovrebbe comunque fare ambasciatore per davvero arrivare a un pieno coinvolgimento della società.
Dopo questo breve brano musicale adesso, ritorneremo adesso un po' di più anche sull'altro aspetto che io volevo portare, questo sulle tue battaglie per quanto riguarda gli afrodiscendenti, no? Sappiamo che poco tempo fa tutti gli altri stati del Caraibi, ma anche l'America, hanno chiesto il rinnovo di questa decada dos afrodiscendentes, no? Volevo anche sapere te come vedi questa cosa, ma soprattutto anche come vedi un po' più anche la, diciamo così, la battaglia della tua generazione qui, se si interessa, è facile, comunque, ok.
Da dove iniziamo? Allora, sicuramente sono contenta che abbiano rinnovato questa importante iniziativa della decada degli afrodiscendenti. È importante che ci siano anche i paesi caraibici e latinoamericani o sudamericani, o di Abya Ayala, che è il nome originale
del
continente americano. Perché, per esempio, a parte il Brasile, che ormai si sa è il paese, diciamo, con la più alta densità di afrodiscendenti, al secondo posto c'è anche la Colombia, di cui si parla poco, ma anche lì c'è una forte percentuale, densità di persone afrodiscendenti, in cui sono stata proprio ad agosto, e si sente la cultura, l'eredità in tanti aspetti della cultura colombiana. Per quanto riguarda la situazione qui, è interessante perché da una parte c'è una forte predominanza degli afrodiscendenti dell'Africa dell'Ovest, in particolare Nigeria, Ghana, Senegal, ovviamente anche per una questione demografica, e vediamo anche la Nigeria che sta proprio a 3.000, sta conquistando tutti, tra l'altro hanno appena instaurato cioè aggiunto la categoria Afrobeat nei generi musicali degli Emmy Awards e dei Grammy, che sono il premio musicale tra i più famosi al mondo, quindi proprio la musica nigeriana sta conquistando il mondo letteralmente, ormai lo sentiamo anche nei negozi qui a Roma, dei brani di Afrobeat. E poi sì, per quanto riguarda l'Italia, c'è sicuramente un tema legato al razzismo e l'afrofobia proprio, che si sta alimentando purtroppo, mentre fino a 15-20 anni fa potevamo parlare di xenofobia, perché abbiamo visto un grande numero di persone provenienti dall'Albania e dalla Romania in massa immigrando in Italia. Io mi ricordo i telegiornali non facevano altro che parlare di albanesi e rumeni che rubano, che stuprano, che sono tutti potenziali criminali, tutti ubriachi dalla mattina, tutti questi stereotipi. E poi gradualmente si è visto come immigrato straniero è diventato proprio sinonimo di persona nera, cioè in modo proprio inconfutabile, tant'è che anche i media ormai usano sempre solo corpi neri nelle immagini quando parlano di immigrazione, anche quando ne parlano in positivo, quando sappiamo che la maggior parte dei immigrati in Italia non sono neri, no? Sono almeno la metà sono appunto albanesi e rumeni, quindi bianchi. Ma c'è questo attaccamento, questo incremento dell'afrofobia, e sta creando tanti danni a partire dalla profilazione razziale. L'abbiamo visto pochi giorni fa, l'ennesimo episodio, questa volta però toccato a un calciatore famoso a Genova, e quindi ovviamente richiama l'attenzione dei media. Ma questi episodi accadono tutti i santi giorni in varie città dell'Italia. Quindi è un tema di cui bisogna occuparsi, ne ha parlato anche l'Unione Europea nei suoi report, quindi è un fatto che succede, non si può negare che sta succedendo. Quindi che cosa facciamo? Il problema è che non siamo neanche rappresentati politicamente, abbiamo solo due afrodiscendenti in Parlamento su più di 500 parlamentari, quindi non è niente. E quindi il tema è complesso, perché non siamo nelle camere delle decisioni,
sì.
E quindi possiamo solo, diciamo, far contare sui nostri sforzi dal basso, che però arrivano fino a un certo punto, perché ovviamente anche i media ci ignorano se non abbiamo lo status di calciatori famosi. E quindi vedo tante sfide che ci aspettano nel 2025. Sicuramente proveremo anche a fare appello all'ONU, visto che ha rinnovato la decade, e vediamo. Sicuramente penso che dobbiamo unire gli sforzi e portare la questione a un livello più europeo che nazionale, perché nel 2024 ho avuto modo di confrontarmi con tanti compagni e compagne di vari paesi europei, sempre afrodiscendenti, cresciuti in altri paesi europei, che hanno più o meno le stesse problematiche. E quindi penso che l'Europa ci dà più strumenti per poter agire in modo più efficace, per poi, diciamo, ricadere anche nell'influenza dei nostri rispettivi paesi.
Cabral diceva: bisogna sempre far sì che tutto ciò che facciamo sia un atto e fattore di cultura. So che da questo punto di vista stai facendo anche qualcosa a riguardo. Ci puoi un po' dire un po'?
Sì, approfittando anche un po' dell'anno giubilare, porterà probabilmente anche più turisti nella nostra amata capitale. Stiamo avviando con questa Roma queste passeggiate decoloniali, in cui mostriamo nei nomi delle strade, monumenti, eccetera, luoghi in cui si può riscontrare la presenza di afrodiscendenti, di neri italiani a Roma, perché sono storie nascoste che meritano invece di essere raccontate e di essere divulgate.
Sarei ore e ore a parlarne un po' con te su diverse cose, ma diciamo che per ora, oggi, comunque restiamo qui, aspettando comunque di ritornare a parlare poi anche su questa iniziativa che ci pare molto interessante, insomma. Ecco, e a tutte voi, insomma, che ci state ascoltando, ringraziamo prima di tutto la dottoressa Kwanza, no? Che speriamo di averla con noi ancora una volta per continuare questa nostra avventura alla ricerca di sempre nuove idee per un mondo a misura della dignità umana. A tutte e a tutte voi che ci avete ascoltato, vi rinnovo gli auguri di una felice e sereno anno nuovo 2025 e buon fine settimana nella pace del Signore. Ale, alla prossima settimana, sempre con Afrofonia.
I'd really love to ask, is there a place for the hopeless sinner who has hurt all mankind? Just a save his own belief.
One love.
What about a one arm?
One heart.
What about a
little? Let's get together and feel alright.
As it was in the beginning.
One.
So shall it be in the end.
One heart.
All right.
Give thanks and praise to the Lord,
and I will
feel all right. Let's get together and feel all right.
One more thing. Let's get together to fight this holy Armageddon.
One love.
So when the man comes, there will be no doom. Chances grow thin. There ain't no hiding place from the Father of creation.